Ti ricordi com'era quella canzone? Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Quante volte l'ho sentita alla radio. Che cosa avevo? 6-7 anni. E a casa nostra la radio era sempre accesa. Ci faceva compagnia in tanti momenti della giornata. Quando mamma stava in cucina, quando io facevo i compiti, riempiva l'attesa alla sera, mentre aspettavamo papà che qualche volta tornava tardi. Da te io correrei. È bella, sì, una bella canzone. Come sono belli gli amori, quelli veri, quelli che colpiscono allo stomaco, quelli che ti fanno pensare che mai più niente sarà come prima. Né tu, né il mondo, quegli amori lì, quegli amori rari. Scusa, ogni tanto esco dal seminato, me lo dicono tutti. Aspetta, allora proviamo a fare una cosa alla volta. Da dove si comincia in questi casi? Beh, certo, dall'inizio. Sempre dall'inizio. Quindi, da bambina, quando ascoltavo la radio, facevo i compiti. Pensavo che quel momento lì, che stavo vivendo, fosse il massimo della felicità. Quasi la mordevo quella felicità fatta degli odori di cucina e di musica. La respiravo ed era fantastico. Pure le lettere e i numeri che mettevano in fila sulle pagine a quadretti ballavano di contentezza. Il quaderno profumava di nuovo, le matite avevano dei bei colori, la copertina del libro era lucida. Ancora adesso penso che per essere felice non serva molto di più di questo. Solo che è difficile afferrarlo. Sono una bella donna, cioè tutti mi ripetono che sono carina, che ho dei bei capelli, degli occhi espressivi, le solite cose che si dicono alle donne senza grandi attrattive. Però qualcuno che mi stava dietro negli anni c'è stato e anche un paio di storie, pure belle, proprio vere, le ho avute. Magari senza troppi fuochi d'artificio, insomma. Se fosse bruciata la città, io credo che ci saremmo salvati ognuno per conto suo. Ridi, ridi. Fa ridere, vero? Ma forse neanche tanto. Dentro, cosa vuoi che ti dica? Io ho sempre avuto quell'idea dell'amore folle, ma mica lo cercavo, eh? Era più come leggere un libro o vedere un film, tipo un sogno, nulla di più, perché tutta quella passione non poteva esistere sul serio. Figuriamoci, altrimenti si starebbe tutti a impazzire per amore, che sarà pure bello, ma non è molto fattibile e pratico nella vita di tutti i giorni. Andiamo, dai. Poi è arrivato quel momento, quando mi sono imbattuta in Franco. Non scherzo, imbattuta è la parola giusta, perché quella sera alla fermata dell'autobus di certo non pensavo all'amore che ti folgora. L'unica cosa che avevo in mente era mettere via la giornata, che non era stata una gran cosa, tornare a casa, cambiarmi e mangiare. Avevo fame, me lo ricordo benissimo, e sapere che le patate al forno del giorno prima mi stavano aspettando mi era già di conforto. Pioveva. Erano giorni e giorni che pioveva. Non era il diluvio universale, solo che uscire dal lavoro sotto l'acqua mi mette sempre di cattivo umore. Come buona parte di quelli che la sera si ammassavano sotto la tettoia della fermata. Eravamo parecchi e non so come sia successo. Qualcuno deve aver aperto o chiuso l'ombrello in modo brusco. Oppure arrivava un mezzo e il solito maleducato mi ha spinta. Insomma, sarei finita per terra se una mano pronta non mi avesse trattenuta per un braccio. Che modi! La gente per quattro gocce perde veramente la testa. Nel frattempo lo sconosciuto mi ha praticamente rimessa in piedi, brontolando contro la scortesia del prossimo. Io ho buttato indietro il cappuccio che mi era caduto sugli occhi, ci siamo guardati, io e lo sconosciuto, e ci è venuto da ridere. Ma tanto, tantissimo da ridere. Mi sono perfino spaventata dopo, perché ridere insieme a uno mai visto in vita tua è un po' strano, no? Tutto a posto? Mi ha chiesto alla fine lo sconosciuto. E io ho fatto di sì con la testa e il cappuccio è ricaduto giù. Non so ancora come sia potuto succedere, ma 10 minuti dopo eravamo seduti al tavolo di una pizzeria e parlavamo fitto mentre fuori continuava a piovere. Io avevo perduto tutti gli autobus e non me ne importava niente, come non me ne importava niente delle patate al forno che mi aspettavano a casa sul fornello. Alla fine mi ha accompagnata Franco, su una macchina disordinatissima, piena di roba, che ho capito dopo che c'entrava con il suo lavoro. È un illustratore, lui vive in mezzo ai colori, ai fogli e ai cartoncini, e una volta davanti al portone mi ha baciata. Sì, sì, ci siamo baciati subito, quella sera, un bacio matto da quanto era bello, che mi pareva di stare in uno di quei libri o di quei film che ti dicevo prima, solo che era tutto vero ed era ancora più fantastico. È cominciato il periodo più bello e terrorizzante della mia vita. Amavo un uomo meraviglioso, lui mi amava e me lo dimostrava ogni giorno. La mia felicità illuminava le giornate, sul lavoro ero sorridente, tutto andava bene. Da quando Franco era con me, mi sembrava che la fortuna mi avesse baciato in fronte. Ovvio, lo so, non mi stava succedendo niente di diverso dal solito, ma ero io che avevo cambiato il mio atteggiamento verso il mondo. Tutto stupendo, e l'ho detto, terrorizzante. Perché quanto sarebbe durato? Per quanto sarebbe andato avanti quell'istante dorato e perfetto? Me lo chiedevo le notti che non riuscivo a dormire, mentre ascoltavo il respiro tranquillo di Franco. Mi veniva come una sorta di ansia, un colpo al cuore durante la giornata, magari mentre parlavo con un cliente o compravo l'insalata. Ogni tanto lo chiedevo pure a lui, a quell'uomo che mi sembrava sempre un miracolo che fosse lì con me. Anzi, io glielo chiedevo spesso. «Perché mi ami?» gli chiedevo. Ed era una domanda stupidissima, ma mi toccava fargliela. Franco solitamente rideva. «Ma che domanda è, Rossella? Ma che cavolo di domanda è?» diceva. Poi mi baciava, mi portava a fare una passeggiata, mi portava al ristorante o al cinema e a quel punto andava tutto bene. Mi passava l'ansia, mi acquietavo ed ero felice. Però non mi rispondeva, mai. Non mi ha mai detto perché mi amava, cosa ci trovava in me. E questo non mi piaceva. Sì, hai ragione, l'amore non si chiede e non si spiega. Non puoi rompere le scatole all'amore, non puoi tagliargli il respiro con troppe domande. Ma come la mettiamo se uno queste domande se le fa sempre? E per me era così, io non smettevo mai di chiedermelo. Sarà una questione di autostima? Ma è una colpa se io non l'ho mai avuta? Quante volte si è arrabbiato Franco, quante volte mi sono detta «Ecco, adesso lo perdo perché mi comporto così». Lo perdo e la prossima volta lo perdo. Invece no, restavamo insieme, io che promettevo di cambiare, lui che non mi credeva ma mi diceva che poi non era così importante. Era vero, sai, a lui non importava e non mi ha lasciata per questo. Certo, perché Franco mi ha lasciata un giorno. Solo che non è stato perché gli davo il tormento, non è stato per le mie insicurezze o per la mia gelosia. Prova a indovinare, dai. È facile, perché mi ha lasciata? È un motivo banale, ancora più stupido delle mie domande. Brava, hai indovinato. Ecco, proprio per quello, perché mi ha lasciato per un'altra, una che conosceva per lavoro, che erano anni che gli passava davanti senza che lui quasi la vedesse, e un giorno l'ha guardata una volta di più e ha pensato: «Sai che c'è? Mi piace moltissimo, mi piace più di Rossella». Non me l'ha detto subito. Forse aspettava che gli passasse, forse ha pensato che fosse una cosa passeggera e Franco non è uno che butta all'aria tutto per una sciocchezza. Franco è una brava persona, ma anche le brave persone crollano. E lui una mattina è crollato e mi ha detto tutto, a me che avevo in mano una fetta biscottata con la marmellata di fragole. Da quella mattina io la odio la marmellata di fragole, Franco no. Non ce l'ho fatta ad odiarlo, neppure mentre se ne andava. Alla fine ho concluso che era meglio così. Niente più felicità, ma finiva anche la paura di veder svanire tutto. La mia vita tornava quella di prima, magari poco interessante, ma tanto tranquilla e confortevole sui suoi soliti prevedibili binari. È comodo stare nel proprio, senza grosse emozioni, senza batticuori. Le giornate passano piatte ma sicure e scivolano via. Non è brutto, ci si abitua in fretta ed esistono un sacco di scuse da raccontare a se stessi, un sacco di rassicurazioni. Finte, ovvio. Mi sono però impegnata a non pensare più a Franco, a tornare la Rossella di una volta e se qualcuno mi chiedeva come stavo, sorridevo e rispondevo che andava abbastanza bene. I più felici credo siano stati i miei genitori. Loro non amano i cambiamenti e quella figlia che non riconoscevano più li aveva mandati totalmente in confusione. Con Franco ero cambiata, non ero più sempre a loro disposizione, anche se non voglio che tu pensi che siano stati degli egoisti, solo che c'eravamo tutti e tre accomodati in un certo modo di vivere, a fare le cose secondo certe abitudini e quando arriva qualcuno cambia il ritmo, allora diventa incomodo e per loro Franco era stato in questo senso
qualcosa di fastidioso, tipo un sassetto nella scarpa, anche se non l'avrebbero mai confessato. E quindi, quando mi chiamavano per fare la spesa, non c'erano altri impegni di mezzo e io potevo invitarmi a pranzo, a cena, senza nemmeno avvertire, arrivare, togliermi il cappotto, sedermi a tavola, riprendere il discorso che avevamo lasciato a metà la volta prima. Era tutto molto semplice, però anche troppo. Sì, hai ragione. Dopo un po' come ne sono accorta anch'io. All'inizio, appena mi sono ritrovata sola, quando la casa senza Franco mi è sembrata immensa, silenziosa e piena di ricordi belli da fare male, tornare da mamma e papà a mangiare la pasta con ragù, ascoltare le chiacchiere sulla nonna, le zie, mia cugina Vincenza, che aveva litigato col marito, era persino riposante. Mi convinceva che la mia vita non sarebbe stata proprio uno schifo totale da quel momento in poi, che poteva andare avanti, anche se non c'era Franco. Magari non si stava proprio bene, ma poteva essere sopportabile. Era riposante. Però a un certo punto mi sono svegliata. Dovevo smettere di appoggiarmi sempre a qualcosa o qualcuno. Dovevo lasciar perdere le stampelle o almeno provarci. E non so se sia stato lo schiaffo di ritrovarmi senza Franco, però mi è capitato quello che non mi era successo per anni. Sono cresciuta. E crescere, lo sai anche tu, è sempre doloroso. E dopo? Dopo niente, cioè niente di particolare. Ho vissuto, ho fatto delle cose, ho riso qualche volta più di quello che credevo possibile e mi sono seccata come sempre per la pioggia che cadeva quando uscivo dal lavoro. La vita è sempre pronta a prenderti per i capelli e a trascinarti di nuovo nella mischia, anche quando non ti va. Poi ho incontrato Giulia. Sì, è vero, non ti ho ancora detto niente di Giulia, cioè in questa storia non era ancora entrata, ma un pomeriggio di domenica, mentre tornavo da una passeggiata, il destino nei panni di Giulia mi è capitato davanti. Giulia non è proprio un'amica, anzi, non ero per niente felice di vederla. Lo sono stata ancora di meno dopo aver sentito quello che mi ha detto. «Sai di Franco, vero? Si sposa?» Credo di averle sorriso. Credo di aver fatto un cenno con la testa che poteva essere un sì, un no, un cosa stai dicendo. Credo di essere rimasta là, impalata, ad ascoltare lei che parlava di altro e io non ho la minima idea di che cosa. Credo comunque di essere stata educata e di averla salutata. Per tutta la strada ho pensato che Giulia, fin dai tempi della scuola, ha sempre tirato giù la media delle mie giornate. Mai che mi abbia dato una buona notizia. E a quel punto ho cercato di riderci pure sopra. Ho fatto di tutto per non pensare a Franco, che si sposava. A casa ho deciso che ormai quella era la sua vita, che non c'entrava con la mia, che se si sposava, si sposava. E ho acceso la radio. Se bruciasse la città, da te, da te, da te. Vedi di nuovo come è fatto il destino? Come ti prende in giro e ti scompiglia? Stavo faticosamente facendomi una ragione per tutto quello che mi stava succedendo attorno, provavo a fare i conti con l'idea che l'uomo della mia vita sposava un'altra, tentavo di capire la maniera migliore per tenere botta e per qualche ragione sconosciuta accendo la radio e parte questa canzone. Già, e se bruciasse da chi correrei io? Sono uscita di corsa, la città non stava bruciando, ma c'era un'urgenza lo stesso, qualcosa che andava fatto e subito, in fretta, non tanto prima che fosse tardi. Ormai era più che tardi, ma prima di perdere il coraggio. E io sono una che l'audacia la trova di rado. Ho attraversato di corsa mezza città. Me ne sono fregata dei semafori rossi e devo essere stata anche parecchio screanzata con un paio di passanti. Quando sono arrivata davanti alla casa di Franco, ho visto le sue finestre illuminate e mi sono chiesta: e se c'è anche lei? Potrebbe esserci. E che cosa faccio? Saluto, faccio le mie felicitazioni e me ne vado. Te l'ho detto, io non sono una coraggiosa. Se mi metto a ragionare è finita. Così mi sono infilata nel portone e per una volta nella vita ho deciso di rischiare, perché per Franco ne valeva la pena. Davanti alla porta mi sono imposta di non scappare. Ho suonato il campanello a lungo e mi è sembrato che passasse un tempo lunghissimo. Alla fine ha aperto ed è rimasto a guardarmi come se fossi una specie di alieno, un fantasma o chissà che cosa. «Ciao, sono qui e immagino io sia l'ultima persona che ti aspettavi di vedere. No, aspetta, però non dirmi niente, che dopo non riuscirei ad andare avanti. Lo sai che sono un coniglio, lo sai che la sfacciataggine non è proprio il mio punto di forza, solo che non posso lasciar perdere. Anzi, non posso perderti. Aspetta, ho fatto le scale di corsa e mi sono fermata per riprendere fiato. Ecco, allora, sto per fare un'azione bruttissima verso un'altra donna. Non mi piaccio in questo momento, nemmeno un poco, perché non sono capace di colpi bassi e invece, guardami, sono qui. Ecco, dunque, il fatto è che tu ti sposi e io non voglio, non vorrei. Io vorrei che tu tornassi con me e che tu sposassi me. So che non è possibile, credo, solo che io ti amo e quando si ama si fanno dei casini. E adesso me ne vado, tu continui con la tua vita e ti dimentichi tutto. Penso di non averlo mai guardato, ma neanche per un momento. Avevo gli occhi fissi sullo stuoino, uno nuovo con la scritta «Benvenuto», e sono scappata senza vedere altro. Per strada, fuori, nella sera domenicale che stava calando, mi sono sentita non meglio, ma quantomeno leggera. Ero riuscita a dire a Franco quello che avevo dentro. Magari tra qualche anno se lo sarebbe ricordato e gli avrebbe fatto anche tenerezza, o almeno lo speravo. Mi sono fermata a un semaforo. Adesso non mi serviva più bruciare i rossi. Ho sentito qualcuno che mi chiamava. Mi sono voltata e ho visto Franco che correva verso di me. Non stava bruciando la città. Non sapevo neppure quello che voleva dirmi, ma volevo ascoltarlo. E volevo ascoltare quella fiducia piccolina che mi stava nascendo nel cuore.